la Sacra Scrittura. Nel 1200 avanti Cristo c'è stato l'esodo dall'Egitto. 1000 avanti Cristo abbiamo l'unico regno sotto Davide e Salomone. 933 avanti Cristo due regni, al nord Samaria e al sud Gerusalemme. 721 avanti Cristo cade il regno di Samaria e scompare. 857 avanti Cristo cade anche Gerusalemme e gli ebrei sono deportati in Babilonia. 538 avanti Cristo Ciro, re dei Persiani, libera i giudei dalla Babilonia. 303 avanti Cristo entra la cultura greca con Carlo Magno. 68 avanti Cristo i romani entrano in Palestina. Antipatro ha due figli, Erode e Fasaele. Erode il Grande è il governatore della Giudea. Erode il Grande sposa Marianne e si libera di tutti gli oppositori. Nel 29 avanti Cristo fa uccidere la suocera e la moglie Marianne. 12 avanti Cristo uccide anche i due figli che ha avuto da Marianne. 6 avanti Cristo nasce Gesù Cristo. Era pre-cristiana. 4 avanti Cristo muore Erode. I Vangeli sono stati scritti circa 60 anni dopo Cristo. Ad Erode il Grande succede Antipa. I Vangeli non raccontano la vita di Gesù. I Vangeli sono stati scritti per dare la buona notizia a determinate comunità. Non è intenzione degli evangelisti raccontare la vita di Gesù. I romani erano tolleranti, ma intanto iniziavano le rivolte. I romani si stancano. Nerone manda Vespasiano con il suo esercito per distruggere Gerusalemme. Nerone muore, Vespasiano prende il suo posto e manda Tito a distruggere Gerusalemme. Una volta assoggettata la Giudea, dove Gerusalemme era la capitale, gli viene cambiato il nome in Palestina. Ciò avvenne nel 135 d.C. Questo è il contesto nel quale operano Gesù e gli Apostoli. Fede degli ebrei. Qui diciamo che cominciamo a entrare nella fede di qualcuno. Allora, per gli ebrei c'è un solo Dio che non abbandona mai il suo popolo. La legge è il Pentateuco. Per gli ebrei sono i primi 5 capitoli della Bibbia, che sono Genesi, Esodo, Numeri, Levitico e Deuteronomio. In Israele, al tempo del Vecchio Testamento, esistevano diversi gruppi di pensiero. E questi sono i Sadducei, Farisei, Essene e Zeloti. Sono dei gruppi politici e religiosi. I Zeloti sono dei ribelli contro gli oppositori di Roma. Gli Esseni, vita monastica strettissima, osservanza della legge, e anche molto aggressivi a livello di fede. I Sadducei, classe sacerdotale, molto accomodanti a livello politico, non ammettevano quelle dottrine di fede che non erano chiare. Nel 70 d.C. spariscono, non ammettevano la resurrezione. I farisei risalgono al periodo dei Maccabei. Fariseo significa separato da coloro che hanno la possibilità di osservare la legge, che non hanno la possibilità di osservare la legge. Poi i farisei osservano scrupolosamente la legge a livello personale e sono tolleranti con gli altri, erano custodi della legge, erano i laici colti, erano amanti rispettosi del popolo, erano le guide spirituali degli ebrei coerenti. Ebrei, la condizione sociale. Il Sinedrio, il capo del Sinedrio e il sommo sacerdote, più moltissimi altri sacerdoti, la grande massa degli ebrei era modesta. La famiglia ebraica era patriarcale, le donne erano poco considerate, il matrimonio si contraeva tramite un contratto. Il culto e il tempio è il centro della vita culturale e religiosa che stava a Gerusalemme. Gesù è stato tollerante con tutti, ha cercato di portare il suo popolo al superamento di tutte le correnti del suo tempo. C'è chi ha capito e chi non ha capito. L'Antico Testamento è la vita degli ebrei perché l'hanno vissuta, ma è sempre parola di Dio, eh? E noi invece lo abbiamo un po' dimenticato, ma è sempre parola di Dio con il Nuovo Testamento. Il Vecchio e il Nuovo Testamento è un'unica storia dove si inserisce la figura di Gesù Cristo. Ora andiamo alla festa degli ebrei, la festa degli ebrei. Le feste degli ebrei erano quattro. La prima e la più grande è la Pasqua. Veniva celebrata a primavera nel mese di aprile, dove veniva immolato l'agnello. Accanto all'agnello veniva immolato anche il pane azimo. Anticamente, forse perché la festa veniva si faceva in due tempi. Una con l'agnello fatta con i pastori e l'altra pane azimo. Pazzimo riferiva all'ambiente greco. Quando il popolo di Israele, che prima era nomade pastori e poi si ferma ai contadini, queste due feste si fondono in una per diventare la festa di Pasqua. Questa festa ebraica viene storicizzata, cioè applicata al popolo di Israele, e riferita alla sua storia sacra che ricorda la schiavitù dell'Egitto al passaggio della libertà i 40 anni famosi. La seconda è la Pentecoste, o festa delle settimane, si celebrava 50 giorni dopo Pasqua, non è la nostra Pentecoste ovviamente. La Pentecoste è la festa della rappresentazione legata alla mietitura, si presentavano le primizie come riconoscimento per il raccolto. Le famose decime, ricordate anche nel Vangelo, anche questa festa, gli ebrei l'hanno storicizzata ricordando la legge che Dio ha fatto agli ebrei sul monte Sinai. La terza festa è la festa delle capanne e si celebra in autunno e anche questa è una festa di ringraziamento per il raccolto autunnale. Si chiama festa delle capanne perché gli ebrei lasciavano la propria casa per una settimana e questo in ricordo agli antichi e quando attraversavano il deserto dentro le capanne. Queste erano feste di pellegrinaggio dove gli ebrei e gli altri andavano al tempio. Accanto a queste feste esisteva il grande giorno dell'espiazione chiamato Kippur. Kippur, eh? E in questo giorno tutto il popolo chiedeva aiuto a Dio. In questo giorno l'unico dell'anno. Il grande sacerdote entrava nel Santa Santorum, tra virgolette, dove una volta c'era custodita l'arca e dove si riteneva che Dio era presente e solo in questo giorno il sacerdote nominava il nome di Yahweh. In ebraico il nome indica la persona. Tutta la cerimonia è scritta nel Levitico capitolo 16. La venuta di Gesù non è distacco, ma superamento, perché non ha rinnegato niente del Vecchio Testamento. La sinagoga nasce in Palestina, ma è un'istituzione nata fuori, in quanto non avevano la possibilità di recarsi al Tempio. Poi la sinagoga viene istituzionalizzata in Palestina. La sinagoga era un edificio quadrangolare nel quale c'era una nicchia dove erano conservati i rotoli della legge. All'ingresso c'erano delle anfore dove si entrava e dove si dovevano lavare le mani come purificazione. L'archisinagogo e colui che doveva organizzare il culto sceglieva le persone che dovevano leggere e quelle che dovevano tenere la predica. Ricordiamo che Gesù fu scelto ed egli stesso scelse quello che doveva leggere e fece la predica. La predica nella sinagoga coincideva sempre con le preghiere che facevano nel Tempio. La preghiera era così fatta, si iniziava con lo Shema, cioè ascolta Israele, che in definitiva era il credo ebraico. Gli ebrei osservavano la legge con grande rigore e anche eccedevano pure, vedi la storia dei filatteri, quei cappelli che c'erano delle cose che scendevano davanti agli occhi. Dopo lo Shema vi erano 18 invocazioni verso Dio, poi si leggeva il rotolo e una parte della Torah o dei profeti e poi si seguiva la spiegazione. Nella sinagoga c'era una cattedra dove esistevano scribi e farisei. Dalla cattedra si insegnava a chi poteva insegnare loro se non Mosè. Perciò si chiamava la cattedra di Mosè. Le letture erano in ebraico, mentre nel Tempio di Gesù le letture erano in aramaico. Perciò occorreva una traduzione che faceva la predica, aveva un traduttore vicino, molte volte traduceva a modo suo, quasi che la predica la facesse lui. Tutte queste tradizioni orali furono anche per iscritto, e così nacque il Targumin, sono nomi così, un po' difficili per noi da capire, Targumin che sono dei commentatori al passo biblico. Gli ebrei conoscevano Dio, interpellando la sua legge, non conoscevano Dio come uno e trino. Ci sono anche dei versetti che si trovano nei singoli autori. Questi versetti si chiamano tradizione semplice, uguali a questione sinottica, tra virgolette. Che cos'è la questione sinottica? Che stabilire le fonti dalle quali gli evangelisti hanno attinto le notizie. Nella triplice tradizione, Marco, l'evangelista Marco, ha la proprietà di notizie. Perciò possiamo dire che il Vangelo di Marco è il più autentico e riflette di più la tradizione ebraica. La tradizione orale è la prima ed è nata a Gerusalemme, da qui è nato il Vangelo di Matteo. Poi ce n'era un'altra nata in Antiochia e da qui è nato il Vangelo di Marco, che poi un'altra tradizione orale nata dalla diaspora e da qui è nato il Vangelo di Luca. Ipotesi da sapere. L'ipotesi più accreditata nella struttura dei Vangeli sinottici, ovvero la teoria delle due fonti scritte. Prima fonte scritta, Vangelo di Marco. Seconda fonte scritta, poi c'è una seconda, di Marco fonte Q nato Matteo, da Marco fonte Q è nato Luca. Cioè, tutte da Marco poi sono nate queste fonti. Dunque, a questo si aggiunge la tradizione semplice, cioè che ogni evangelista conosceva per conto suo. Marco ha scritto il suo Vangelo senza fonti scritte, ma solo orali. Al materiale comune Matteo e Luca è stato dato la fonte Q. Un'altra volta stabile, fonti Q, una volta stabilite le fonti, queste fonti nascono alcune problematiche quando Marco ha scritto da dove le ha prese, le fonti Q, da dove nasce, ecco allora dalla fonte fissa scendere alla tradizione orale, cioè si torna indietro, cioè per dare una risposta al problema sinottico. Sinottico vuol dire che i primi tre Vangeli dicono quasi tutte le stesse cose. Non ci si può fermare alle fonti, perché non danno una risposta completa, ma bisogna salire alla tradizione orale, da qui salire alla tradizione degli apostoli, e da qui salire a Gesù Cristo. Il problema della tradizione orale è stato posto da Diberius, che ha fondato la scuola della Formengeschicht, che è l'introduzione al Nuovo Testamento. Formengeschicht, scuola delle forme, uguale a storia. Formengeschicht, classificazione delle fonti, dei fatti o miracoli che sono nei Vangeli, perché sono formate da varie storie, detti di Gesù, eccetera. E da lì circa poi ricostruire l'ambiente della comunità nella quale sono stati detti. Lo scopo della fonte è quello di scoprire, partendo dal materiale evangelico, la preistoria dei Vangeli sinottici. I tre Vangeli sinottici e Gesù ci sono 40 anni di vuoto. Tra i tre Vangeli sinottici e Gesù ci sono 40 anni di vuoto. La fonte cerca di scoprire questo vuoto. La comunità, la tradizione prima della raccolta scritta esistita, sicuramente una tradizione orale. Certo, prima di scrivere c'è stata la tradizione orale, certo. Quali erano le caratteristiche della tradizione orale? Una caratteristica fondamentale, primitiva, è che aveva il carattere apostolico, che era svolta sotto sorveglianza, tra virgolette, e la garanzia degli apostoli che stabiliscono, specialmente Pietro, cosa si doveva o non si doveva dire, o preparare, o predicare. C'è un'altra caratteristica fondamentale della predicazione primitiva, quella della testimonianza, e si basa su testimoni che hanno visto e vissuto con Gesù. L'altra caratteristica è quella tradizionale, cioè le cose vengono tramandate di generazione in generazione così come sono. Tutto quello che abbiamo detto ci dà un'autenticità del racconto. La predicazione primitiva era centrata sul kerygma, cioè sulla persona stessa di Gesù Cristo. La predicazione primitiva, vedi gli Atti degli Apostoli, è incentrata sulla predicazione di Gesù. Il nucleo della trasmissione primitiva è il seguente. Gesù, figlio di Davide, figlio di Dio, è nato e si è incarnato. Si è fatto uomo sotto Ponzio Pilato, è stato messo a morte ed è risorto il terzo giorno ed è asceso al cielo. Il nucleo della tradizione primitiva, cioè il kerygma, si è arricchito di fatti e circostanze ed è diventata tradizione orale. Dove fonda le sue radici il kerygma, cioè la tradizione primitiva? Possiamo andare ancora indietro e arriviamo a Gesù. Nel Vangelo si legge che Gesù ha istituito i suoi apostoli e li ha mandati a predicare. Non certo quello che Gesù faceva, ma li mandava a predicare quelle verità fondamentali che Gesù, e che cioè Gesù è il Messia. Questo materiale della predicazione apostolica dopo la resurrezione di Gesù Cristo diventa la predicazione primitiva e quindi il kerygma si completa aggiungendo la morte e la resurrezione di Cristo, di Gesù. Così, partendo dai Vangeli, siamo risaliti alla persona di Gesù Cristo e possiamo dire che l'ambiente vitale è il Sinsinlenten, nome tecnico, nel quale si è formato il materiale evangelico e la stessa predicazione di Gesù Cristo. Adesso abbiamo il riepilogo. Cioè, facciamo un riepilogo di quello che abbiamo detto finora. Partendo da Gesù Cristo, il Vangelo nasce dalla predicazione di Gesù Cristo, il quale predica e manda a predicare gli apostoli durante la sua vita pubblica, affidando agli apostoli un certo tipo di messaggio. Questo messaggio, dopo la morte di Gesù Cristo, si arricchisce degli elementi della passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo, e diventa così la predicazione primitiva quella fatta dagli apostoli, cioè diventa il kerygma primitivo. Questo kerygma, prima basato sul fatto che Gesù è nato, è morto, è risorto, viene predicato nelle varie comunità. Si forma la tradizione orale che viene arricchita da vari racconti di miracoli, di detti, di guarigioni, eccetera. Ancora non viene scritto niente. A un certo punto si sente l'esigenza di mettere per iscritto qualcosa, proprio per non perdere tutto questo materiale e per non perderlo nel tempo. Nascono le fonti fisse. Una triplice tradizione e una duplice tradizione che saranno poi alla base della redenzione, che gli evangelisti faranno secondo la loro modalità, secondo il loro vedere. La vita di Cristo è l'ambiente vitale, i fondamenti sui quali si forma il materiale evangelico. Gli evangelisti, dopo la morte e la risurrezione di Cristo, capiranno meglio ciò che Gesù Cristo aveva detto e aveva fatto.